Siamo al capitolo 3, capitolo 3, versetto 8, se non sbaglio, ci eravamo fermati ieri in quella serie di domande retoriche, no? Cioè che presupponevano già la risposta implicita. Allora, e continuiamo, ricordate che siamo nella seconda sezione del libro, no? È una raccolta, vedete, più frammentaria. Nella prima sezione trovavamo una sequenza, no, elaborata anche secondo uno schema letterario che tornava per tre disparti, no, e per quattro, eccetera. Qui invece sono più legate dal tema degli annunci, delle accuse e degli annunci di castigo. E allora, versetto 9 è contro Samaria la capitale, quindi la capitale del regno del nord. Fatelo dire nei palazzi di Ashdod e nei palazzi della terra d'Egitto, quindi, come dire, annunciatelo ai paesi lontani. Ashdod, ricordate, era una delle città filistee, quindi della striscia oggi della striscia di Gaza. Fatelo dire fino all'Egitto, cioè, come dire, annunciatelo il più lontano possibile. Adunatevi sui monti di Samaria e osservate quanti disordini sono in essa e quali violenze sono nel suo seno. Disordini e violenze. E ricordate che negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, nel quadro Ignazio, nei primi versetti, cioè nei primi articoletti degli esercizi, scrive lo scopo degli esercizi spirituali, lo scopo degli esercizi è, in una frase sintetica, è mettere ordine. Cioè, nel senso che peraltro poi Martini, no, aveva pubblicato aveva dato un corso di esercizi che è stato trascritto e pubblicato col titolo Mettere ordine nella propria vita, si sono trovate, è un testo interessante, qui il disordine, no? E il disordine che inquina la vita, che la uccide in qualche modo, Cioè, ricordate sempre che nella Bibbia la morte non è soltanto, la morte che distrugge la vita, non è solo quella che un giorno anche noi incontreremo, ci auguriamo il più lontano possibile, ma è quella che, è presente nella vita. Sei vivo, però in qualche modo questa morte diminuisce la vita. Tutto quello che uccide la vita, anche se sei vivo, diminuisce la vita. E allora tutto quello che appunto è violenza, è oppressione, è non senso, è disordine. E ricordate che per esempio nella tradizione biblica la creazione, soprattutto nel primo racconto della Genesi, che è un racconto sapienziale, no? È narrata in una scrupolosità quasi maniacale, cioè che in ogni giorno viene creato qualcosa e si dice, per esempio, no? Il Signore creò gli alberi, ciascuno secondo la propria specie, gli animali, no? Gli alberi da frutto, ciascuno secondo la propria specie. Gli animali, ciascuno secondo la propria specie, creò l'uomo, maschio e femmina li creò. Cioè, quasi a dire che la creazione è proprio quell'uscire dal caos per diventare cosmo, per diventare realtà dove ogni cosa ha senso al suo posto. Disordine e violenza sono nel suo seno. Non sanno agire con rettitudine, parola del Signore. Violenza e rapina accumulano nei loro palazzi. Attenzione, violenza e rapina accumulano nei loro palazzi, dobbiamo intendere le ricchezze, che sono frutto di violenza latina. Quindi il problema non è neanche la ricchezza, il problema è la ricchezza che viene dalla violenza della latina. Dove è gran parte, no? Non so se tutte, ma non so, no? Tutte, però potremmo dire che gran parte delle etichette sono. Ambrogio aveva una frase molto forte contro i ricchi, nel senso ricchi proprio coloro che accumulavano senza l'altro, dicendo che in queste dinamiche è appunto un ricco e un ladro o un figlio di ladro. Cioè laddove molte volte i grandi patrimoni, no, vengono accumulati grazie a dinamiche di menzogna, di abuso, di violenza, di oppressione. Perciò così dice il Signore Dio: il nemico circonderà il paese, sarà battuta la tua potenza, i tuoi palazzi saranno saccheggiati, quello che da lì a poco appunto accadrà con l'arrivo degli assiri. Così dice il Signore: come il pastore strappa dalla bocca del leone due zampe o il lobo di un orecchio, così scapperanno i figli di Israele che siedono a Samaria, nell'angolo di un letto, sulla sponda di un divano. Cioè che quando arriverà gli assiri, quando arriveranno il leone, no? Cosa scapperà? Scapperà come per esempio l'immagine, no? Ricordate che Amos ha a che fare con le bestie, con gli animali, e per cui l'immagine qual è? L'immagine di un pastore che custodisce un gregge non suo, e che però una pecora gli viene attaccata da una bestia feroce e sbranata. Allora lui cerca di strappare, no? Almeno un lobo, almeno una zampa, per far vedere al suo padrone che non se ne è fregata lui, ma che, no, come dire, un'immagine misera, no? Di una pecora che non c'è più, c'è rimasto il lobo, è rimasta così, rimarrà, disse Maria. Dei pezzi, dei resti. Versetto 13: ascoltate e attestatelo nella casa di Giacobbe, oracolo del Signore Dio, Dio degli eserciti. Quando colpirò Israele per i suoi disfatti, colpirò gli altari di Betel, saranno spezzati i corni dell'altare e cadranno a terra. Allora, questo oracolo è contro il culto, contro il legato a certi santuari. Tra l'altro, notate i corni dell'altare, ricordate i corni dell'altare, ne abbiamo parlato, no? In diverse situazioni, no? Cioè i corni dell'altare, dei sacrifici, e quattro angoli avrà dei corni. E allora demolirò la casa d'inverno insieme alla casa d'estate, andranno in rovina le case d'avorio, scompariranno i grandi palazzi, oracoli del Signore, oracolo del Signore. Cioè un culto, una religiosità funzionale, no, a questo sistema di ricchezza accumulata nell'inganno e nella violenza. Cioè, come dire, i soldi, che poi piacciono a tutti, no? E allora in qualche modo poi trovi sempre qualche, dire, sacerdote compiacente. E ieri in quella cripta qui a Spoleto, quel volontario, no, che ci parlava di questa immagine, le leggeva in chiave politica e economica, no? Che sono interessanti, no? Cioè, queste dinamiche di un potere religioso che diventa connivente e pacificante, giustificante, cioè dove poi in qualche modo, come dire, hai qualcuno che dice sì, ma tutto bene, no, tu, no, ti fai l'offerta, per cui tu trovi le persone che sono più legate ai santuari che non a Dio, più legate a certi luoghi che non a Dio. Naturalmente stiamo parlando di cose ormai passate, che non esistono più, cioè non siamo avanti rispetto a queste cose qui, no? Cioè non ci sono. E non so se ve l'ho raccontato già un mio zio che comunista, ateo, cioè una volta, poi è diventato berlusconiano. In un matrimonio, mi ricordo che con mio cugino c'erano così, allora così nel momento poi eravamo già nella sala, eravamo in piedi, così, allora io vado a salutare, ciao signor, ciao, ciao. E allora poi lui mi dice, Franco, vieni un attimo qua, mi chiama in disparte, no? E allora prende il portafoglio, non ce l'aprillo, però compare, no, di uno che non voleva farsi vedere, no? Dice, e mi dice, tu sai che io sono stato, ma aveva avuto un tumore da cui, grazie a Dio, poi la cosa era stata superata. Mi dice, tu sai che io sono stato male, no? E ho detto, zio, sì, lo so. Mi dice, e tu sai che io non ci credo, no? E ho detto, sì, zio, lo so. E fa, c'è il libro, io quando stavo sul letto. Allora ti fai vedere un'immagine di Padre Dio, no? Così, ma proprio come uno che si vergogna, no? Però io quando stavo male, a Padre Dio, lo pregavo. E il Signore lo ascoltava, cioè non è che... Però per dire, no? E, ecco, questa religiosità legata appunto ai santuari, già ne parlavamo un po' ieri, ai luoghi dove tu fai delle cose, sì, si può dire invece che hai fatto il pellegrinaggio, hai fatto la devozione, hai lasciato l'offerta, Sì, è posto. In modo che poi tu torni alla vita di sempre, poi dopo sei mesi fai tagliando, no? Per cui ritorni al santuario, rifai di nuovo le cose, ripari, no? Quindi è una vita religiosa, per esempio in Puglia, dove ancora la religiosità è molto diffusa, cioè diciamo ancora forse una maggioranza di persone in qualche modo fanno riferimento all'istituzione parrocchia, e succede che molte volte tante persone che sono dentro le parrocchie, come dire, nascono da famiglie cristiane, vengono battezzate, poi vengono portati da bambini a fare il catechismo, poi dopo il catechismo fanno la CR, dopo la CR fanno naturalmente in quinta elementare la comunione, in prima media alla Grecia, poi dopo la CR fanno la C giovanissimi, poi cominciano a diventare animatori continuando a fare la C giovani, poi si fidanzano, cominciano a far parte del gruppo fidanzati, poi i fidanzati si sposano, bellissimo matrimonio, eccetera, e poi cominciano a far parte del gruppo coppie della parrocchia, poi l'età passa, hanno dei figli che fanno battezzare la loro volta, e poi diventano parte del gruppo famiglie, e poi invecchiano un po', diventano il gruppo evergreen, e poi crepano, e vanno a recuperare una vita cristiana con le sue tenenze, cioè dove ad avvento e a Pasqua c'è il ritiro, dove c'è prima di Natale la veglia penitenziale, dove dice sì, devo confessare, sì, sono, devo confessare, cioè, eccetera, no? Come una cosa dove sei dentro, però la domanda è, quando scegli di essere cristiano? Qui adesso sto andando un po' oltre a quello di cui si parla, qui si parla ancora di più di un culto che si giustifica, io qui sto parlando di un culto, di una tradizione in cui uno si trova e va, volendo, non volendo, sedendo. Qui si parla ancora di più di una, no, di un culto che poi ti rassicura, ti giustifica. Per cui il Signore, vedete, dice, colpirò gli altari di pente e saranno strizzati i corni dell'altare. E, come dire, questo sarà quello che accadrà con gli assiri, Dan, Betel saranno santuari che saranno distrutti. Come poi si era distrutto il Tempio di Gerusalemme, come poi è diventata, come dire, moschea e adesso è un museo, Santa Sofia a Istanbul, la grande chiesa dell'Oriente, la chiesa che è durata quasi 900 anni, fatta costruire da Costantino, poi Giustiniano, la fece ingrandire, e fino al 1472 o 53, da quando è creduta? 53, cade Costantinopoli, quindi quasi 1000 anni, e adesso non c'è San Pietro, ma non so, non lo so, ma noi non abbiamo niente di eterno, perché poi tra l'altro i santuari, cosa sono i santuari? I santuari sono dei luoghi, no, che servono alla comunità cristiana per pregare, per celebrare, per, come dire, per stare un attimo tranquillo, per pensare a Dio, eccetera. Però Dio è presente lì come è presente fuori. Non c'è nessuna differenza. Non è che Dio, come dire, ci tiene tanto, no, al suo santuario, che se lo custodirà. Attenzione, questo poi vedremo che darà anche la falsa percezione degli abitanti di Gerusalemme, che pensavano che Gerusalemme non cadrà mai perché qui c'è il Tempio. In realtà poi... No, non è questo, perché tra l'altro questo l'abbiamo anche un po' visto, no? Non vi ricordate molto, ma va bene, l'abbiamo visto anche nel nostro viaggio, perché l'idea del Tempio nasce a Davide, non viene a Dio. Anzi, Dio non vuole. Ricordate che Davide gli viene in mente di fare, sapete, dopo che si è sistemato, no, dopo che si è fatta una bella casa, la gente, dopo che si è fatta un po' di soldi, dice, beh, qualche cosa per Dio bisogna fare, perché pur bisogna fare ogni tanto qualcosa di buono, bisogna ogni tanto pensare agli altri, no? Ogni tanto. Per cui, come dire, faccio qualcosa per la Chiesa. Dante, che era uno che era quello che aveva più soldi, dice, ti faccio il Tempio. E tra l'altro lì è interessante che Nathan dice, beh, Dio lo vuole. Ha detto il profeta che dice una cazzata. No? E perché è così? Ma poi dovete pensare che uno, solo perché no, uno, ma chi mica lui possiede la parola? No, chi mica lui possiede la parola? Nemmeno lui è il padrone della parola. E quello è tornato e dice una cazzata. Tant'è che però che di notte il Signore va da lui e gli dice, va a dire a quello, tu vuoi fare la casa a me. Tu vuoi fare la casa a me. Quindi poi il Signore, nella sua condiscendenza divina, nel senso che il Signore si per starci dietro, perché ci vuol bene, sa che altrimenti non potrebbe fare, il Signore si fa obbediente alle nostre vie di peccato. E dice, fai la tua casetta. E poi dopo, no, va bene, io accetto, entro in questa cosa, ma poi per fare io la mia casa. E guardate che noi per sé, noi non abbiamo tempio, perché il tempio, noi crediamo che poi la presenza della gloria di Dio è nella persona del Signore Gesù, e che si fa poi presente nel cuore di un uomo, nel credente che diventa tempio di Dio, e nella comunità cristiana in cui lui è presente. Ciò che fa la Chiesa è la comunità cristiana, che poi ha bisogno di ambienti, di luoghi, e che siano anche belli, senza esagerare, però dove poter celebrare, ma queste sono le nostre. Invece voi vedete appunto di persone che poi sono devotissime, no, a Pompei, devotissime a Međugorje, devotissime a San Giovanni Rotondo. Dio, per fare Dio, per fare Dio. No. Cioè, non c'è misura. Non c'è nessuno. Cioè, che vuole dire, nella famiglia di Dio poi uno abbia i suoi, no, è chiaro, i suoi più amici, cioè, ma nella famiglia di Dio, dove il cuore è legato a Dio. che troviamo che uno poi, come dire, nella nostra storia, poi la nostra storia è legata anche a luoghi, a vicende, no? A, per dire, a un campo che abbiamo fatto, a degli esercizi che abbiamo vissuto, a un viaggio che abbiamo vissuto, che ci rimane a cuore. Però sappiamo benissimo che noi siamo legati a Dio che abbiamo incontrato lì, ci fa piacere ripensarlo quando ritorniamo, ma siamo legati a Lui. Non siamo legati lì. Per cui vedete, è come dire, sarà una sezione degli assiri, però in questa sezione degli assiri è il Signore che senza salvarci distrugge i nostri idoli. Guardate che noi possiamo farci idolo tutto, tutto. Cioè idolo come qualcosa che diventa l'assoluto della nostra vita e che noi pensiamo di avere in mano, no? Di controllare. E anche la nostra religiosità può diventare idolo. Per cui il Signore per salvarci l'aspetta, spezzerò il corpo. No. E poi attenzione, demolirò la casa d'inverno insieme con la casa d'estate. Qui sono i ricchi, ricordate quelli che accumulano le loro case, violenza e rapina, questa ricchezza ottenuta sul povero, che si fanno la casa d'inverno e la casa d'estate, no, che accumulano, le case d'avorio, scompariranno i grandi palazzi. Ascoltate questa parola, o vacche di Bashan, Bashan, che siete sul monte di Samaria, che opprimete i deboli, schiacciate i poveri, e dite ai vostri pariti, porta qua, beviamo. E allora, vacche di Bashan non è tanto bello. Allora, per i commentatori qualcuno dice che immediatamente, cioè ci può essere il dubbio se sia veramente un insulto o no. Cioè nel senso che erano famosi i tori di Bashan, ricordate? E Bashan, tra l'altro, è la terra che noi vedevamo da quando vedevamo la Siria. Ricordate il confine, quel confine dove siamo fermati con diversi di voi? Quella terra di là e basta. E lì c'erano questi allevamenti di tori molto forti, sia fisicamente sia come potenza riproduttiva, no? Per cui ci sono i tori e ci sono le vacche. Però non si sa se è appunto è una, no? Oppure se è veramente un insulto, no? Sì, è rivolto alle donne, è rivolto alle donne, e chi è, vabbè, vuol dire, gli anteriori, gli uomini sono coinvolti, ecco, non è che, e dite ai vostri mariti, porta qui, porta qua, vediamo, il Signore Dio ha giurato per la sua santità, ecco, verranno per voi giorni in cui sarete portati via con uncini, e le rimanenti di voi con arpioni da pesca, uncini, quasi come dire quegli uncini che si mettevano alle, no, alle briglie delle, poi delle vacche per tirarle, no? Per, quindi un'immagine molto forte, no? Della deportazione. Uscirete per le brecce una dopo l'altra e sarete cacciate oltre l'erbo, parola del Signore. Andate pure a Betel e peccate, a Gaza, e peccate ancora di più. Ancora continua, vedete, su questa cosa di questo culto idolatra, cioè dove dice sì sì, andate in questi santuari dove voi già andate ogni volta, no? Per sentirvi giustificati, e peccate, e fatelo, peccate ancora di più, offrite ogni mattina i vostri sacrifici e ogni 3 giorni le vostre decime. Offrite anche sacrifici di lode con pane lievitato e proclamate ad alta voce le offerte spontanee, perché così vi piace fare, o figli di Israele. Naturalmente, no, tutte le offerte, tutte le cose che vengono date nelle chiese, dove poi è importante che sia ben in vista il nome dell'offerente, no? cioè, quindi vari bagni, come dire, questo è stato offerto dalla famiglia, è stato offerto. Ricordate che ve ne avevo parlato, non l'abbiamo visto perché non si può vedere, ma ve ne ho parlato, a Betlemme c'è quel fonte battesimale dell'VIII secolo, dove lo scritto dedicatorio dice a ricordo, preghiera e intercessione di coloro i quali, di coloro i cui nomi sono conosciuti a Dio. Bellissimo, eh? A ricordo, preghiera, intercessione di coloro i cui nomi sono conosciuti a Dio. Quello è il fondo. No? Laddove appunto sempre nel tempio di Gerusalemme, quando c'era lì la bocca del tesoro dove si buttavano le offerte, ricordate Gesù che si siede lì vicino e guarda la gente che buttava le offerte, che c'erano molti ricchi che ne buttavano molte. Tra l'altro, quando venivano lì vicino c'era un levita che guardava quanto la gente dava e diceva ad alta voce, per cui, no? Ho dato i talenti, no? E ricordate che poi arriva la povera vedova che dà uno spiccio, adesso non ricordo quant'è esattamente, no? E due spiccioli, no? Io penso che De Vita l'avrà detto a bassa voce, no? Due spiccioli. No. Per quello il Signore poi gli dà, quando fai un'offerta, la tua destra non sappia, no, cosa fa. Proprio rispetto a questo protagonismo, utilizzare il culto per affermare se stessi. Utilizzare il culto per affermare se stessi. Come piace molto a certi ecclesiastici, no? Sapete che c'è tutta una moda ecclesiastica, poi se andate anche, ci sono quelli che vanno sempre a vedere da Barbiconi o da altri a Roma, no? E ci sono questi bellissimi abiti lunghi che snelliscono, no? Quel nero, il nero, cioè, che stanno tornando di moda, voi vedete molti preti giovani che si vestono, no? Così. Pensate che negli anni 70 il rettore del seminario di Benigono di Milano scriveva una lettera ai seminaristi in cui diceva: almeno nelle occasioni importanti mettetevi il clergio. No, diceva, almeno alla fine degli anni 90, quasi all'inizio del 2000, una lettera che l'allora rettore Benigono scriveva ai seminaristi dicendo: non mettete sempre il clergio, perché appunto, no, oggi è bello, poi quel colestino, no, c'è un certo tipo, uno sovesse, da potere, cioè, attira. Per cui, vedete, il Signore dice, ricordate anche che Isaia avrà una bellissima pagina, Isaia, vediamo se riesco a trovarla, ecco, Isaia 58 dice, grida a squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi diritti, mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché stunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari. angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi, e colpendo con fulmini iniqui, non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. È interessante, no? Tutte queste preghiere per il Signore sono chiasso. Chiasso. E forse come questo il digiuno che tratti, un giorno in cui l'uomo si mortifica, eccetera, eccetera, non è piuttosto questo il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique, togliere i legami del gioco, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni gioco. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti, eccetera, eccetera. Forte, eh? Da far udire in alto il vostro chiasso. Chiasso. E allora dice versetto 6, torniamo ad Amos, eppure vi ho lasciato a denti asciutti in tutte le vostre città e con mancanza di pane in tutti i vostri villaggi, ma non siete ritornati a me. Adesso torna questo specie di ritornello, lo ritroveremo negli altri versetti, no? Ma non siete ritornati a me. Cioè, ci sono state queste cose, avete sperimentato la mancanza di pane, eccetera, eccetera, ma tutto questo non vi ha fatti tornare a me. Vi ho pure rifiutato la pioggia. 3 mesi prima della mietitura facevo piovere sopra una città e non sopra l'altra, un campo era bagnato di pioggia mentre l'altro su cui non pioveva seccava, 2-3 città andavano barcollanti verso un'altra città per bervi acqua senza potersi dissetare, ma non siete ritornati a me. Vi ho colpito, oracolo del Signore, vi ho colpiti con ruggine e carbonchio, vi ho inerdito i giardini e le vigne. I figli e gli olivi vi hanno divorati la cavalletta, ma non siete ritornati a me. Calamità naturali. Calamità naturali che sono cose che accadono, ma che appunto non vengono colte cogliere nella crisi ciò che è importante. Cogliere nella crisi una possibilità di ritornare all'essenziale, di capire più profondamente, di vedere cosa vale. Questo anche come credenti, no? Diventa una sfida anche per noi, perché in questo tempo di crisi, cogliere, no? Una parola di Dio in quel periodo. Cogliere una parola di Dio di conversione, di ricercare ciò che conta, ciò che è più vero. Però non è automatico, Pensate che nella tradizione antica, adesso non mi ricordo quale, l'ho letto tanti anni fa, c'era un padre che diceva che normalmente 3 sono le situazioni in cui l'uomo torna a cercare Dio. E allora una situazione, diceva, sono quelle persone rare che dal greco materno cercano Dio, come qualcosa che si portano da sempre, dal greco materno. C'è, non è molto diffuso, ma c'è. Un'altra situazione in cui l'uomo può tornare a cercare Dio è quando incontra dei cristiani, delle persone vive. Può essere l'occasione per mettersi a cercare. La terza situazione è nel dolore, nella prova. Non è automatico. Perché anche per loro in queste situazioni, no? La cosa è dire che non sono tornati a me. Cioè hanno vissuto felicità, hanno vissuto questo forte terremoto della loro esistenza, che poteva essere un'occasione anche per dire cosa fa vivere? E non sono tornati a me. O mandato contro di voi la peste, come un tempo contro l'Egitto. Ho ucciso di spada i vostri giovani, mentre i vostri cavalli diventavano preda. Attenzione, ho ucciso di spada i vostri giovani, sono gli uccisi degli Assiri e delle altre situazioni di guerra. E ho fatto salire il fetore dei vostri campi sino alle vostre narici, ma non siete ritornati a me. Ora quello del Signore. Vi ho travolto, come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un tizzone strappato da un incendio, ma non siete tornati a me. Oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare con te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, Israele. Sembra che sia una situazione senza speranza. È un indurimento del cuore. Che non si apre a niente, che non riesce a cogliere nella vita quei segni e quelle parole del Signore che sono presenti nella vita. Credo che questo a volte deve essere stata l'impressione, credo anche del Signore Gesù in qualche episodio che ci viene raccontato, dove si scontrava contro la durezza dei cuori. Ricordate quell'episodio dell'uomo dalla mano inaridita nel Vangelo di Marco, no? Dove lui entra in sinagoga, c'è un uomo che ha la mano inaridita, no? Pensate un uomo che sta così, no? Che è un uomo con la mano inaridita, no? La mano concretizza, no, pensate se non avessimo a un certo punto degli incidenti e perdessimo l'uso delle mani. Allora è un uomo perché ha la mano inaridita. E il Signore vedendolo gli dice: mettiti in mezzo. E i religiosi, coloro che erano in sinagoga, avevano appena fatto la preghiera, non lo so, del sabato, perché era giorno di sabato, tra l'altro. Vedendolo, no, lo vedono se lo guariva il giorno di sabato. Se lui contravviene la legge, cioè c'è un uomo, no? E il Signore cosa dice? Per cercare di coinvolgerli, perché il Signore, ecco, l'altra cosa straordinaria di Gesù è che veramente amava tutti, anche i religiosi. Riuscire ad amare anche i preti, no, cosa che li amava, perché cerca di coinvolgerli e gli dice: no, è lecito il giorno di sabato, no, curare una vita, fare per sé, come per dire, che dite, no, sì, e loro tacevano. E dice il Signore: indignato, no, per la durezza dei loro cuori. Che il cuore dell'uomo sia così duro. Attenzione, che tante volte il cuore dell'uomo diventi così duro, perché non è che il cuore dell'uomo, no, non ci sono dei cuori duri dalla nascita, no? Dice questo è buono e questo è duro. No, ma il cuore dell'uomo si indurisce in tante situazioni, no? Cioè, anche credo che nel nostro cammino di vita, in cui degli anni ormai sono passati, noi siamo più ventenni, no? Allora, dico, vabbè, diciamo. E allora, con gli anni che passano, hanno dei vantaggi, ma hanno anche dei rischi. E i rischi, molte volte, è quello che poi, a un certo punto, in certe parti del cuore, il cuore si indurisce. Quando il cuore è duro, e allora il Signore dice: perciò ti tratterò così, preparati l'incontro con il tuo Dio, o Israele. E poi c'è questo intermezzo, versetto 13: ecco colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta l'uomo qual è il suo pensiero, che muta l'aurora in tenebre e cammina sulle alture della terra. Signore, Dio degli eserciti è il suo nome. E questo versetto è stato messo qui probabilmente dal redattore finale, però è interessante perché da una parte c'è questo cuore duro che non si converte per tutte le volte che non sei tornato a me, e non sei tornato a me, e non ti sei volto verso di me, no? E così senza motivo. L'ultimo versetto invita a dilatare lo sguardo, no? Su questo Signore che ha in mano l'esistenza dell'uomo, che ha voluto l'esistenza dell'uomo, che lo ha chiamato alla vita, che è il creatore, che forma i monti e crea i venti. La creazione, ricordate che per la tradizione biblica è appunto un atto della parola, Dio disse, come dire, un atto in cui il Signore è una chiamata, il Signore ci ha chiamato alla vita. È Lui che ci ha voluti, è Lui che manifesta all'uomo qual è il suo pensiero. Interessante, no? Perché certe volte noi cioè, nascondiamo a noi stessi i nostri pensieri, cioè tante volte, oltre a quello che magari i nostri amici qui presenti, le nostre amiche qui presenti potrebbero dirci sull'inconscio, eccetera, ma per cui quei pensieri che non sono anche non consci noi stessi, ma poi ci sono quei pensieri che in qualche modo no, come dire, noi non ce li diciamo perché non ce li vogliamo dire per tanti motivi, no? Perché non li leggiamo, perché non li vogliamo reggere, poi il cuore è un casino. Ma di fatto, come dire, no? È il Signore che veda l'uomo e il suo pensiero. Molto bello questo, no?
Quindi il senso oggettivo, il pensiero dell'uomo,
dimostrare all'uomo quello che ha nel cuore. Qui è legato, dopo tutta questa serie che abbiamo visto, al male che abita. Perché vedete, no, tante volte il problema non è nella scrittura, non è neanche tanto fare il male, peccare, perché in certi passi si dice, no, persino il giusto pecca sette volte. E l'uomo non può vivere e non peccare, ma il problema è non assumere, non avere coscienza del proprio peccato. Cos'è che Genesi 3, tutta quella dinamica di Eva, no? Scusate, di Eva e poi di Adamo, qui il problema è Adamo. Che a un certo punto quando Dio va da Adamo e gli dice che hai fatto, no? Hai mangiato dell'albero di cui ti avevo detto di non mangiare, lui non dice sì ho mangiato, dice la donna, no? Che tu mi hai dato ha preso dell'albero, lei ha preso dell'albero, no? E me ne ha dato, quindi alla fine, come dire, alla fine sta tutto, però ti dico conto che la donna che tu mi hai dato, quindi è coinvolta la donna, si vuole coinvolto tu che mi hai dato la donna, e lei che è la principale, come dire, colpevole di tutto, prenditela con lei, e lei mi ha dato a me, alla fine arrivo io innocente, traviato, no? Voi donne siete la nostra rovina, no? Questo è perfetto, da Adamo e poi. Allora, invece qui ti leggo, ciascuno poter cogliere ciò che lo abita, cogliere ciò che lo abita. E nella Bibbia, no, l'annuncio è che ogni volta che l'uomo coglie ciò che lo abita, viene inondato dalla misericordia di Dio. Viene inondato dalla misericordia. Ed è molto bello, per esempio, anche nei salmi, allora, voi sapete che i salmi nei breviari che abbiamo, noi non li preghiamo interi, perché nel senso che quei versetti cosiddetti imprecatori, per non scandalizzare le suore, cioè, sono stati censurati, per cui noi i saggi, non è vero, cosa che sto dicendo io, ma bisogna canalizzare le anime candide, no? Perché se uno sta pregando, sta lì con una molina e sta pregando dicendo Signore come sei buono eccetera, e poi arriva a leggere Signore prendi i figli di Babilonia e scaraventali contro una roccia, no? Cioè, no, oppure prendi la mascella del leone e spaccali, no? Uno dice no, questo è l'Antico Testamento, cioè, noi siamo invece dell'amore, noi non ci verrebbe mai infatti, no, di dire spacca il mai, come dire, perché invece ci verrebbe solo che noi lo teniamo, no? E allora anche no, padre Giovanni e altri dicevano, i salmi dicono quello che siamo noi, parlano di noi. La cosa bella è che la cosa dell'Antico Testamento non ha nessun problema a parlare con Dio con tutto quello che è, non tagliando una parte di sé. Vedete il moralismo che ci abita, no? Noi per presentarci a Dio dobbiamo avere la veste bianca, per cui vatti a confessare prima, se confessato sì, adesso puoi presentarti a Dio, adesso sei degno di presentarti a Dio. Come mai saremo mai degni di presentarci? L'uomo della Bibbia si presenta davanti a Dio così com'è, e con la sua incazzatura e con il suo odio verso coloro che gli hanno fatto del male, e sta dicendo fagli che vada. Poi il Signore, cioè, come dire, è lui, no? Perché Dio non è l'uomo, grazie a Dio, ma l'uomo è se stesso. Per cui vedete, ecco, tu manifesti all'uomo qual è il suo pensiero. Signore degli eserciti, Signore delle schiere, Signore che tieni tutto nelle tue mani, no? E il tuo nome. Bene, facciamo un momento di pausa. Sì, 10 minuti e poi continuiamo con il capitolo 10.